Salve a tutti, bentrovati. Ci siamo lasciati con il bagno a Capo Trafalgar, in Gibilterra, il promontorio che appare all'improvviso, il viaggio alla volta di Granada. E a questa città appunto è dedicata la puntata di oggi. Granada ci piacque subito, forse perché era sera, la luce era ancora alta quando arrivammo. Granada rossa di Alhambra, dorata, calda, del passeggio lungo la calle de los Reyes Católicos, la Puerta Real, Granada sotto i velari, parasole, elegante. Ci raccapezzammo immediatamente, strano ma vero, anche con la toponomastica delle strade. Raggiungemmo senza difficoltà il nostro albergo, il Carlos V, che si trovava proprio nel cuore del centro storico. Alla reception ci accolse una ragazza di Palermo che ormai viveva da 3 anni a Granada, che ci consigliò di prenotare immediatamente con internet la visita all'Alhambra per l'indomani mattina. L'Alhambra è insieme un palazzo e una fortezza, e dunque conserva la duplice funzione militare e civile. In arabo Alhambra significa la russa. Gli ultimi principi musulmani della Spagna la costruirono tra il XIII e il XIV secolo con vari interventi di ampliamento sul colle che dominava Granada di fronte al colle dell'Albaicín. Tra l'altro venne edificata su una cittadella preesistente. Il nome di Alhambra non si trova in verità solo a Granada, ma anche in altre località arabe, e viene usato appunto in relazione a palazzi imperiali o regge. Fu l'ultimo possedimento arabo in Spagna ad essere riconquistato nel 1492 dai re cattolici, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. E da allora perdette la sua importanza. Si può dire che il fatto che venne, diciamo tra virgolette, cristianizzata segnò il principio della sua decadenza. Vennero demoliti parti del palazzo da Carlo V, così anche come la piccola moschea attigua alla corte dei Mirti. Carlo V poi incominciò a erigere un edificio imponente in stile rinascimentale che non c'entrava nulla con il contesto, che peraltro non venne completato. E venne demolita anche la grande moschea e al suo posto venne eretta la chiesa di Santa Maria. E dicevo che l'Alhambra coniuga la funzione militare con quella civile. Dunque, in quanto cittadella, è chiusa da una cinta muraria che corre lungo il ciglio della collina. E in quanto palazzo principesco arabo, comprende ovviamente gli appartamenti privati, ma anche edifici destinati ad altri usi, per esempio la moschea che ho citato prima e il bagno, che nel mondo arabo aveva la stessa funzione delle terme nel mondo romano. Era molto presto quando il tassista ci lasciò davanti alla biglietteria. Faceva fresco, il panorama era lussureggiante. Vi leggo i versi e le note che scrissi su questo straordinario complesso. Bisogna visitare l'Alhambra quando è mattino presto e il parco ancora è macchia scura e fredda e umida di notte, contro il cielo che vira di zaffiro e la pietra rossa di fortezza. C'è già gente, ed è un peccato perché dall'ombra scivola l'acqua e il canto degli uccelli. Palacio Nazarios, Alcazaba, Generalife, e acqua ovunque, nelle fontane dei pati, nei bacili di marmo al centro degli ambienti, nei bacini che specchiano facciate lungo il corrimano delle scalinate del parco. Acqua che scorre e stagna di ninfee e odora di zagare, di gelsomini e rose, acqua che stilla nei silenzi delle stanze sotto le volte drappeggiate di stucchi, eccellenza di bianco su bianco e ombra. Giardino di delizia del sultano, da respirare in un solo colpo d'occhio, da un divano a misura di paesaggio, da sfogliare pagina a pagina. Favola, verde scuro. Per uscire dal complesso, attraversammo il bookshop e in quel momento stavano trasmettendo delle note malinconiche, affascinanti, che poi scoprì essere quelle di Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega. Scendemmo dalla collina della Alhambra, lungo le mura, sull'acciottolato che attardava i nostri passi, su cui facevamo molta attenzione. Io avevo un paio di sandali con la suola di cuoio. E scendemmo per l'appunto tra la collina della Alhambra, quella dell'Albaicín, fianco a fianco con il torrente d'Auro. Eravamo molto stanchi, faceva caldo. Ci rinfrancammo con uno spuntino veloce, poi ci dirigemmo verso la cattedrale. La cattedrale di Granada è imponente. La sua costruzione incominciò nel 1523 e venne conclusa nel XVIII secolo. Quando entrai, io la definì un trionfo di oro e bianco cattolico di Reconquista, sigillo della regina e del re, della chiesa unica e santa sullo Stato nazionale. Era maestosa, sembrava inoppugnabile. E ciò che mi colpì però, al di là della sua ricchezza architettonica e delle decorazioni, fu una statuetta di Maria del 1656 che vedemmo in sacrestia. L'autore è Alonso Cano, che ritrae una ragazza con un abito e un manto verde petrolio e verde chiaro, una vergine spettinata. Devo dire che mi sembrava lontano anni luce il silenzio di acqua e ombra della Alhambra. Poi ci spingemmo nel quartiere dell'università, che non ci piacque, degradato, e fino al complesso del Collegio di San Geronimo con la chiesa sconsacrata che porta lo stesso nome, ma nella quale non riuscimmo ad entrare. Poi al ritorno attraversammo la vivacissima Plaza Bibarambla, che sembrava un grande bazar. Entrammo nella Cappella Reale, che è addossata alla cattedrale ed è stata edificata in 15 anni, dal 1506 al 1521. E la Cappella Reale conserva i sepolcri dei re cattolici, Ferdinando e Isabella. Isabella e Ferdinando sono ritratti sotto gli archi a luce larga, sesto ribassato, nell'atteggiamento di oranti al cospetto dell'abside, poi in ginocchio di fronte a una pala d'altare che, come ho scritto, sublima e atterra per la sua grandiosità e la ricchezza della decorazione sacra e potente. E ancora due sculture in marmo dei corpi deposti di Ferdinando ed Isabella e i loro resti mortali in due casse scabre nella cripta accanto a Giovanna la Pazza e Filippo d'Asburgo il Bello. Lasciammo la Cappella Reale e ci inoltrammo su per l'Albaicín, per i suoi vicoli, le sue piazzette, le case bianco, calce, a patio, in un continuum di azulecos e alberi di agrumi, con l'Alhambra in prospettiva. Faceva molto caldo, come ho già detto, e Granada aveva il sole in faccia. Mi venne l'idea di preparare due panini per il pranzo e, dato che potevamo disporre dell'automobile, di raggiungere la Sierra Nevada, in modo da godere un po' di fresco che ci avrebbe senz'altro ristorato da quelle giornate di caldo intenso. Ma di questo vi racconterò la prossima puntata. Buon viaggio dunque e a presto.